canto, inconfondibile la voce in versione live di Laura Pausini qui su Ecoradio. E allora buonasera a tutti voi amici che siete all'ascolto, alla parte tecnica in regia Daniele Giuseppini questa sera, mentre di fronte a me in carne ed ossa e pizzetto anche, dobbiamo dirlo, Ascanio Vitale. Ascanio Vitale, direttore ed energy manager della società Stop CO2, che è una società che si occupa specializzata in rinnovabili ed efficienza energetica, e ex responsabile energia per Greenpeace e WWF. Basta così o c'è dell'altro, Ascanio?
C'è un po' di altro, scrivo anche sul Fatto Quotidiano, mi occupo di ambiente, energia e rifiuti, per cui c'è anche il blog sul sito.
Ecco, quindi c'è anche il blog sul sito del Fatto Quotidiano. Beh, insomma, ne fai un po' di attività per quanto riguarda le energie rinnovabili. Oggi parliamo di sostenibilità, parliamo di mobilità sostenibile. Questo è l'argomento che voglio affrontare con te. Allora, subito una battuta prima di concentrarci proprio sull'argomento. Di recente, qualche giorno fa, su Repubblica.it è uscito un articolo che forse avrà fatto insospettire qualcuno. E il titolo era: le auto elettriche aggravano lo smog senza le rinnovabili. Cioè, in pratica, il paradosso quale sarebbe? Che se aumentano le auto elettriche, ma la fonte di energia, la fonte di elettricità da dove si ricaricano le auto non è rinnovabile, le auto elettriche fanno un danno invece di fare un bene.
Sì, è un po' più complesso di come la poni, perché in realtà lì è una questione anche di una serie di supercrediti che vengono dati, per cui le aziende che vendono auto elettriche possono poi vendere anche auto inquinanti e non tenerle in conto per l'ammontare della CO2 che producono. Il discorso sull'auto elettrica è vero, cioè è vero che l'auto elettrica non è una soluzione a priori, perché può causare ancora più problemi di quelli che poi in realtà abbiamo oggi con le auto a benzina e a gasolio.
Ecco, quindi avremo modo di... Allora, è un discorso complesso, insomma, non è così semplice parlare di auto elettrica. Il discorso dei supercrediti che facevi tu in effetti viene affrontato all'interno dell'articolo, merita un piccolo chiarimento anche per aiutare voi che siete all'ascolto a orientarsi in questo che sembra un campo così semplice e immediato, no? Passiamo tutti all'auto elettrica, in realtà c'è qualcosa di più da dire, ne parliamo tra poco su Ecoradio. Amici all'ascolto di Ecoradio, allora con Ascanio Vitale stiamo affrontando l'argomento della mobilità sostenibile. Ascanio, tu prima hai nominato questa pratica, no, dei supercrediti. In realtà è qualcosa di abbastanza complesso, no? Evoca un po' del... bisogna conoscere un po' di politica internazionale, un po' come si muovono le cose. Ma in due parole, come funzionano questi supercrediti? Che vuol dire? Perché ci interessa sapere cos'è un supercredito?
In realtà non è tanto il discorso di regolamentazione internazionale all'interno del protocollo di Kyoto, quindi all'interno della politica ambientale internazionale rivolta alla lotta ai cambiamenti climatici. È più un discorso di capire, al di là delle pressioni che le aziende automobilistiche fanno sulle commissioni che decidono questi crediti di emissione, quindi un controllo, diciamo, di quanta CO2 viene emessa in atmosfera, hanno dato il permesso alle imprese che producono automobili di vendere auto elettriche, e vendendo una auto elettrica possono compensare la vendita di tre modelli ad alte emissioni come i SUV. Il discorso, dicevo, non è tanto una questione di regolamentazione quanto capire che oggi la questione non è compensare le emissioni esistenti. Quindi se io vendo un'auto elettrica e metto tre veicoli che magari mi compensano a livello di CO2 quanta io non ho risparmiata con l'auto elettrica, il che poi comunque bisogna vedere,
è un discorso da dimostrare, insomma.
Il problema principale è che noi dovremmo rimodulare l'uso del trasporto, rimodulare come noi concepiamo il trasporto, il mezzo di trasporto. Quindi l'auto non deve essere più un elemento personale, ma deve essere un'auto condivisa.
Poi allora, detta così, insomma, il discorso cambia radicalmente, no? Proprio il focus del discorso. Quindi la sostenibilità a livello di mobilità non sarebbe data tanto, secondo te, dalle emissioni, dalla quantità di emissioni che un'auto può produrre o meno, da come si produce l'energia, o non solo da questo, ma proprio da ripensare come noi viviamo e come noi utilizziamo l'auto. Questo
il
ci
petrolio
stai dicendo.
Sta per finire, questo lo sappiamo tutti. Dal 2001 molti tecnici sostengono che stiamo praticamente, per ogni barile estratto ne stiamo consumando due, per cui in realtà il picco del petrolio è già superato. Quindi dovremmo abituarci in una transizione nell'arco dei prossimi 15-20 anni in cui il prezzo della benzina e del petrolio salirà esponenzialmente, e l'unico modo per riuscire a sopravvivere non è una questione soltanto ecologica ma anche economica, di sostenibilità economica. Noi dovremmo ripensare all'uso delle auto.
Allora, chi ci sta ascoltando magari si sarà spaventato questa tua affermazione, perché dici la benzina sale ancora, ma come, non ha raggiunto già il record in questi giorni che vediamo 1,70 euro, 1,80 euro addirittura? No, ma è un prezzo alto per la benzina, 1,80 euro, almeno per quello a cui siamo abituati. In realtà, secondo te, il prezzo della benzina sarebbe ancora più alto, è destinato a salire?
Sì, sicuramente, per una questione intrinseca di disponibilità del petrolio. E poi c'è una questione anche di internalizzazione dei costi ambientali e sociali che l'uso dei carburanti come benzina e gasolio producono. Quindi la gente non pensa, dice io vorrei che la benzina costasse di meno. In realtà, da ambientalista, e qui mi troverò molti contrari, io vorrei che la benzina costasse di più, perché vorrei che includesse il danno che si fa quando si consuma un litro di benzina. Ci sono 8 milioni all'anno di morti in Europa per lo smog, distruggiamo monumenti, consumiamo strade, utilizziamo asfalto e quindi altro petrolio, consumiamo pneumatici, quindi altro petrolio, materie prime per le auto. Noi dovremmo ripensare all'uso dell'auto come a un elemento che occorre quando serve e non tutti i giorni. Gran parte nel 2020, una delle stime che è stata fatta è che il 55% della popolazione mondiale si sposterà in città. Allora, a questo punto la questione dei trasporti sia all'interno delle città che tra una città e l'altra, parlo dei commuters, tutti quelli che vengono da fuori città per andare a lavorare, dovrà essere ripensato in maniera tale da ridurre il numero dei veicoli. E in questa transizione, se vogliamo fare le cose per bene, quindi non parlare di utopia e di ideali, di cambiamenti utopistici, vogliamo parlare di gesti concreti, uno dei primi mezzi non è tanto cambiare la tecnologia dell'auto in sé, ma cominciare a ridurne il numero. E poi fare una transizione sulla tecnologia, che è una cosa molto più complessa.
Allora, io credo che il problema che tu hai fotografato è un problema che vediamo poi anche in altri ambiti, no? Siamo abituati a calcolare il costo, a rapportarci al costo delle cose o dei servizi di cui usufruiamo in base alla spesa che noi abbiamo, no? Però sempre più spesso sta venendo fuori invece questa esigenza di calcolare anche quei costi che in realtà non vengono normalmente calcolati, no? Ci sono per esempio lo studio delle etichette per quanto riguarda l'impronta idrica, cioè non il costo economico, ma anche il costo a livello ambientale, per esempio di consumo dell'acqua per produrre un determinato bene, che se calcolato proprio come costo farebbe lievitare, no, i costi dei vari beni. In questo caso quindi il discorso della benzina è uguale, noi l'abbiamo pagata, la paghiamo così poco, stando a quello che tu dici, perché non calcoliamo tutta un'altra serie di costi che sono legati a quello della benzina?
Non solo, in realtà il costo reale della benzina in Italia oscilla tra i 70 e gli 80 centesimi al litro, il costo reale della benzina che noi compriamo, il valore commerciale del litro di carburante. A questo si aggiungono accise, imposte, tributi che vanno a sommarsi al costo e che sono parziali rimborsi che lo Stato, che il cittadino dà allo Stato, e che in realtà però non vengono neanche sempre spesi all'interno dello stesso settore, per cui hanno un senso che sta perdendo validità nel tempo. La questione è più complessa, nel senso che oltre a includere dei costi che sono i costi sociali ed ambientali, noi dovremmo anche includere una serie di sussidi che vengono dati all'intera filiera del petrolio. Noi non lo sappiamo, ma gran parte dei carburanti per i trasporti delle merci, gran parte delle attività estrattive di raffinazione sono sussidiate dai governi nazionali e anche da entità internazionali.
Sono sussidiate, cioè gli diamo dei soldi praticamente.
Tanti soldi, e questo è uno dei tanti motivi per cui a volte una pera dal Brasile può costare di meno che una pera dalla Sicilia, nonostante costi molto di più in teoria, in termini tecnici costa di più portarla in termini energetici, ma in termini economici a volte costa di meno per una serie di sussidi che distorcono il mercato, per cui ti distorce anche la percezione che hai del vero valore delle cose che compri.
Bene, quindi il tuo discorso si basa sul ripensare interamente il concetto che abbiamo di auto. Tra poco approfondiamo questo concetto su Ecoradio. Mobilità sostenibile su Ecoradio in compagnia di Ascanio Vitale. Ascanio, prima ci hai introdotto un po' un discorso che in effetti non si sente molto spesso, no? Però il costo della benzina, noi ci lamentiamo che il costo attualmente è alto, in realtà dovrebbe essere molto più alto perché ci sono una serie di costi nascosti, no? Lo stesso discorso però vale anche per quanto riguarda l'efficienza proprio pratica della nostra auto, no? In questo caso le cose come stanno? Cioè la benzina che noi mettiamo all'interno della macchina, no? E che fa da combustibile, si traduce in movimento tutta o in parte viene persa? Come funziona tecnicamente la cosa?
In realtà le cose non sono cambiate dal 1886, in cui Mercedes-Benz uscì con la sua prima auto che andava allora ad etanolo ottenuto da canapa. E le cose non sono cambiate perché l'auto rimane un mezzo molto pesante per spostare qualcosa di molto leggero, almeno in linea generale l'utilizzo quotidiano. Quindi in una media di una persona virgola 2 fino a una persona virgola 7, che è la media di occupazione di un veicolo nel nostro paese, fare il calcolo tra quanto pesa un'auto, che all'incirca è oltre la tonnellata, arriva fino alla tonnellata e 3, tonnellata e 4, e il peso in realtà reale delle persone trasportate, il rapporto tra massa dell'auto e massa delle persone spostate è circa il 95,5%.
Quindi il 95% del peso è proprio dell'auto, quindi del mezzo, e solo il 5% è il peso dei passeggeri che ci sono dentro, e in realtà, diciamo, lo scopo dell'auto è quella di portare noi passeggeri da un punto A a un punto B. Perfetto. Per cui è quello
per
che
cui nel 1886 è anche concepibile che non si faccia un discorso di questo tipo, e non avevamo né i mezzi né l'idea proprio di pensarci. Oggi invece, se ragioniamo sul fatto che se 100 l'energia che io metto dentro un'auto e l'efficienza media di un motore è all'incirca di un 20% nell'utilizzo quotidiano, può arrivare, se messo a regime, al 25-26%, ma siamo intorno al 20%. Il 20% per spostare il 5% della massa, alla fine ti fa capire che il rapporto tra energia sprecata e energia effettivamente utilizzata per spostare la persona è di 99-1.
Quindi noi stiamo sfruttando l'1% di quell'energia, e il restante 99% in che cosa se ne va? Cioè, per cosa viene utilizzato?
Se ne va in calore ed energia meccanica che serve per spostare l'intera massa dell'auto. Ora, è ovvio che non troveremo mai un motore che pesa zero e sposta solo la persona.
Certo, l'efficienza del 100% non è ancora, cioè il teletrasporto non è ancora inventato, anche se sarebbe un mezzo sostenibile, no, di mobilità. Però questa percentuale, insomma, fa un po' impressione, no? Io ricordo che Grillo, ormai parecchi anni or sono, in un suo spettacolo parlava proprio di questo, definiva le auto delle stufe che si muovono, perché praticamente il paradosso era che la stragrande maggioranza dell'energia va dispersa in calore e in energia per muovere il mezzo stesso, quindi il peso del mezzo stesso, e soltanto, lui parlava di un 5%, ma la tua percentuale è ancora più bassa, serve per muovere invece per spostare noi. Ecco, allora quando parliamo di mobilità sostenibile, probabilmente questo è un argomento che dovrebbe essere citato, perché
dei passi da fare è infatti lavorare sul peso delle auto. Oggi il massimo che l'industria automobilistica ci offre è di fare auto in alluminio che hanno un peso ridotto e quindi consumano di meno, in realtà senza pensare che la produzione stessa dell'alluminio, se non viene da fonte riciclata, è estremamente inquinante e richiede molta energia, per cui è un materiale molto prezioso, molto nobile, che difficilmente potrebbe essere adottato su vasta scala.
È una conclusione semplicistica la mia, oppure il fatto che per esempio si stiano diffondendo i SUV, quindi macchine più grandi, quindi più pesanti anche, è un discorso che va a detrimento dell'efficienza? Cioè, spostare un SUV rende l'efficienza dell'auto ancora minore?
Assolutamente sì, ed è uno dei tanti motivi per cui magari, se avremo occasione, si parla di congestion charge, che è la tassa che si paga per entrare nei centri storici. A Milano hanno adottato un'ecotassa simile, a Londra è una delle prime capitali europee ad adottarla, e la congestion charge a Londra per un SUV è altissima, può arrivare, le proposte di Ken Livingstone sono di portarla fino a 50 sterline per entrare in città con un SUV, perché è uno dei mezzi più inquinanti. Addirittura ti dico di più, che in un'analisi di quanto consumano per chilometro i vari mezzi di trasporto che abbiamo, quindi l'autobus, l'auto, l'aereo, il treno, eccetera, il SUV li batte tutti. Il SUV consuma più di un aereo.
Il SUV consuma più di un aereo. Beh, allora, amici all'ascolto di Ecoradio, se siete seduti sul vostro SUV, credo che adesso forse lo guarderete con occhi diversi, no? Insomma, riconsiderandolo da questo punto di vista. Non ci sono però soltanto notizie negative, no? Ci sono invece orizzonti verso i quali dirigersi, proprio diciamo, nell'ottica di una mobilità più sostenibile. Allora ci lanciamo adesso in questi orizzonti, tra poco su Ecoradio. Mobilità sostenibile, questo è l'argomento su Ecoradio insieme ad Ascanio Vitale. Allora, Ascanio, abbiamo chiarito il fatto che l'auto a benzina, no, in realtà è una specie di stufetta. La maggior parte dell'energia, dell'efficienza, se ne va in calore piuttosto che in movimento. Fortunatamente, però, non ci sono soltanto questi orizzonti negativi, no? Ci sono invece delle alternative, cioè la strada della mobilità sostenibile è percorribile. Il problema per il consumatore medio è questo: auto elettriche, auto ibride, auto a idrogeno, auto ad aria compressa. Addirittura su Repubblica.it 2 giorni fa la nuova frontiera sarebbe auto a biomassa dalle alghe, sfruttando un batterio, eccetera. Ecco, ma fra queste, secondo te, qual è la scelta che bisogna proseguire? Qual è la scelta più efficiente in questo momento?
Allora, come in tutte le analisi tecnologiche che si possono fare su un ciclo vita di un prodotto, non c'è una soluzione che va bene per tutto. Ci sono tante soluzioni da adottare, e c'è una strada da percorrere, che è quella che ti dicevo prima, cioè ridurre il parco auto circolante, rimodulare il sistema di trasporti in maniera tale che chi lavora ha meno necessità di spostarsi, chi deve acquistare un prodotto ha meno necessità di spostarsi, e così via. E poi adottare delle tecnologie che siano il più possibile sostenibili all'interno dell'utilizzo che ne viene fatto. Per cui, per un'auto, per esempio, di chi si sposta da fuori città, da una città all'altra per lavorare, utilizzare un'auto elettrica diventa una cosa che può essere complicata, perché l'autonomia di un'auto elettrica, secondo i pesi e dimensioni delle auto prodotte oggi, diventa un problema perché hai 120-140 km autonomia. Se ne devi fare 100 al giorno per spostarti, il giorno che non hai caricato bene l'auto o la batteria comincia a esaurirsi, rischi di rimanere.
Certo, sei al limite. Infatti è la preoccupazione, no, di tanti quando prendono un'auto elettrica, anche se i più ottimisti sperano, vabbè, la tecnologia fa passi da gigante, fra un po' arriveranno a 300-400 km. C'è questa possibilità?
Ci arriveranno, ma ci devono arrivare anche con l'uso di batterie efficienti. A oggi la batteria più efficiente sono a ioni di litio, e il litio è un materiale scarso in natura, per cui è difficile pensare di sostituire l'intero parco auto con le auto elettriche. Tra l'altro non c'è solo un discorso di materiali e materie prime, c'è anche un discorso di richiesta elettrica. Le auto dovrebbero essere in teoria caricate tutte durante la notte, quando noi produciamo comunque un minimo di energia o abbiamo intermittenza anche durante il giorno di surplus energetici. In quei momenti non di picco l'auto dovrebbe essere caricata, ma chi ti dice che in quel momento sei attaccato a una presa per caricarla?
E allora, quindi l'auto elettrica, beh, ci arriveremo, però naturalmente se mi dici che è una risorsa scarsa, il problema non cambia, perché se finisce il petrolio ma ci serviamo di un'altra risorsa scarsa, fra 10 anni staremo punte a capo. Qual è invece secondo te in questo momento, qual è la strada da percorrere? L'efficienza, no? Per esempio le auto ibride.
Le auto ibride sono sicuramente una soluzione per un modello di transizione, sono la cosa più semplice da fare perché tecnologicamente abbiamo tutti i mezzi per costruirle.
Allora, innanzitutto chiariamo per chi ci sta ascoltando, cos'è un'auto ibrida?
Un'auto ibrida è un'auto che utilizza due tipi diversi di carburante, tra virgolette, nel senso che usa sia la forma elettrica, il motore elettrico, e accende un motore a benzina quando le batterie del motore elettrico si sono esaurite, oppure a scelta, per esempio, quando si è fuori dai centri urbani e può convenire in alcuni casi, quando si vuole conservare l'efficienza per avere zero emissioni nel centro abitato, si accende il motore a benzina. Questo permette risparmi notevoli, perché un'auto ibrida in sé, quando freni, quindi tutta l'energia che tu hai usato per accelerare l'auto, nel momento in cui freni l'auto la recuperi in parte e ricarichi il motore elettrico, per cui questa convivenza di due motori diversi e di soluzioni di maggiore efficienza riesce a far scendere il carburante all'incirca del 60% l'uso della benzina, e può arrivare all'80% nel caso si lavori anche su l'alleggerimento di un'auto. E ora, il motore a benzina, volevo fare una piccola nota.
Certo.
Avendo un passato di molti anni in Greenpeace, ti posso dire che nel 95 ne presentammo un'auto che fu presa da un modello di una Twingo, una Renault Twingo, fu alleggerita dagli 850 kg ai 650 kg, mantenendo inalterate tutte le misure di sicurezza, quindi le cinture con i pretensionatori, le barre antintrusione, l'ABS, gli airbag, e aveva però capacità di andare come un'auto normale, faceva 140 km all'ora di massima e da 0 a 100 in 14 secondi, che sono prestazioni notevoli per un'auto piccola cittadina. Ebbene, quest'auto aveva 385 centimetri cubici per spostare l'intera macchina, il motore a 385, e consumava in ciclo urbano 35 km al litro, in ciclo extraurbano 50 km al litro. A oggi, diciamo, il consumo di un'auto tra le più efficienti oscilla tra i 15 e i 20 km al litro.
Quindi era più del doppio, e questa maggiore efficienza è stata ottenuta diminuendo il peso dell'auto.
Diminuendo il peso, ottimizzando anche la tecnologia stessa, la vecchia famosa tecnologia della combustione interna, il motore di Benz, è stata rivista e utilizzando componenti tecnologicamente già presenti sul mercato abbiamo fatto un'auto molto più efficiente.
Quindi noi saremmo già in grado di fare questo tipo, cioè questa maggiore efficienza è già alla nostra portata, senza dover scoprire batteri che dalle alghe estraggono.
Dico di più, perché quell'auto fu in realtà un discorso che andava avanti da molti anni. Nel 1984 Greenpeace proprio scoprì un'auto della Ford che era capace in ciclo urbano di consumare 50 km al litro, quindi sono 30 anni che noi abbiamo la tecnologia per poter consumare di meno.
Allora, abbiamo la tecnologia per poter consumare di meno da almeno 30 anni e ci muoviamo su stufe a motore, anzi, in questo momento il mercato sembra proporre addirittura i SUV che, come prima tu hai ricordato, sono meno efficienti dal punto di vista del consumo di qualsiasi altro mezzo, compresi gli aerei. Beh, ovviamente verrebbe da chiedersi, ma perché seguiamo questa strada, no? E il motivo è economico?
La risposta è molto semplice, invito chiunque abbia un'auto, almeno non troppo datata perché magari si è consumato, ma basta aprire lo sportello della propria auto per vedere un'etichetta di un'azienda petrolifera con scritto "la tua marca consiglia" e dice un'azienda petrolifera. Questo è in realtà quel piccolo adesivo sono contributi che l'azienda petrolifera dà alle aziende automobilistiche per costruire e sviluppare progetti, e possono arrivare al 50% del valore dell'intero progetto dell'auto.
Mobilità sostenibile, continuiamo a parlarne tra poco con Ascanio Vitale. Vi do giusto il tempo di andare a controllare l'etichetta sulla portiera della vostra auto. Mobilità sostenibile. Allora, ne stiamo parlando con Ascanio Vitale. Allora, Ascanio, tu fino adesso ci hai un po' chiarito quali sono, no, i problemi dell'auto a benzina, quella che conosciamo, e anche alcune prospettive tecnologiche come l'auto ibrida, per esempio, che potrebbero rappresentare un po' il futuro, no? Insomma, dal punto di vista tecnologico, l'essenziale è alleggerire l'auto, renderla più efficiente, e possiamo già farlo con la tecnologia che abbiamo. Prima però ci hai parlato anche di ripensare l'utilizzo dell'auto, no? Come siamo abituati a pensare. Noi siamo abituati normalmente a pensare che ogni persona ha un'auto, ogni famiglia ha una o più auto, no? Ecco, allora, è questo secondo te uno dei problemi da risolvere? Com'è che si ripensa l'auto? Quali sono i modi di ripensarla?
Beh, se ragioni sul fatto che gran parte di noi, e io mi escludo perché non ho mai posseduto un'auto in vita mia, ma gran parte di noi che compriamo l'auto, utilizziamo l'auto in realtà una percentuale esigua del tempo. La gran parte del tempo l'auto è parcheggiata in un box per la strada, tra l'altro occupando suolo pubblico, che poi diventa un problema anche per il traffico in sé delle auto circolanti, per cui un cane che si morde la coda perché il mezzo pubblico passa con più difficoltà, quindi la gente compra più auto, quindi si parcheggia di più e il mezzo pubblico alla fine non passa più. La soluzione quindi è alleggerire, migliorare la tecnologia, tutto quello che vuoi, ma il passo principale deve essere un intervento che arriva da più punti contemporaneamente, arriva dalle istituzioni sia nazionali che locali attraverso l'incentivazione all'uso collettivo dell'auto, quindi sia il car sharing che la condivisione di un'auto in tante persone, visto che, come ti dicevo, la usi una percentuale esigua del tempo e non tutti nello stesso momento. In realtà con un'auto in car sharing tu puoi coprire a un numero variabile tra le 5 e le 15 persone che usano un'auto. Invece di comprare dalle 5 alle 15 auto e avere circolanti. Il carpooling è un altro dei sistemi che è la possibilità.
Cos'è il carpooling?
È una cosa che noi facciamo in realtà poi da molti anni. Lo facevo io da piccolo, che i miei genitori prendevano l'auto, mi mettevano in auto per portarmi a scuola e prima di arrivare a scuola passavano per altre case a prendere altri bambini. A turno si usava un'auto per tanti bambini. Oggi in Germania ci sono dei caselli fuori dalla città che contano quante persone sono all'interno del veicolo. Più persone ci sono e meno è la tassa per entrare.
Quindi anche dal punto di vista economico, diciamo, la Germania persegue, avvantaggia, no, il carpooling, nel senso più sono le persone che sono all'interno dell'auto e meno si paga, no?
Meno si paga il casello per entrare in città.
Se si è da soli si paga la cifra massima.
La cifra massima, ovviamente.
Ecco, noi siamo abituati a pensare all'auto come personale, anche perché l'auto la leghiamo a qualcosa, no, a uno status symbol in fondo, e la pubblicità in questo, diciamo, non ci aiuta, perché anzi cerca di motivarci all'acquisto dell'auto proprio legandola, no, ad altri concetti. Sempre per citare lo stesso spettacolo di Grillo di cui parlavo prima, lui diceva che le auto non erano mezzi di trasporto, ma erano beni di consumo emozionale, cioè vendevano un'emozione piuttosto che un'auto. E questa, secondo te, è un tipo di pubblicità che però ci sta portando dalla parte sbagliata?
Sì, per due motivi. Il primo è raffigurare queste auto che corrono tranquille per città senza un'auto parcheggiata o senza un'auto circolante, che questa emozione la vivi solo il tempo di 30 secondi di pubblicità, perché poi compri l'auto, esci dal concessionario e rimani bloccato nel traffico fino a che non arrivi a casa. E la seconda è parlare di auto ecologiche, come si fa molto facilmente oggi in queste pubblicità, quando in realtà ridurre il consumo di un litro o due a chilometro, o inserire un sistema per cui lo start stop quando arrivi al semaforo e alzi la frizione a folle il motore si spegne e poi si riaccende immediatamente consumando meno benzina, in realtà queste non sono dei rimedi ecologici, sono dei rimedi per riuscire a consumare un po' di meno, ma da qui a definire un'auto ecologica ce ne passa.
Anche perché, in base a quello che ci hai detto tu, in realtà questa diminuzione è molto bassa rispetto a quella che la tecnologia ci permetterebbe già di ottenere in questo caso, no? È un risparmio minimo rispetto a quello che invece potremmo avere veramente.
Sì, e soprattutto il discorso è: rimoduliamo il nostro stile di vita, cominciamo ad abituarci che abbiamo vissuto in una situazione in cui utilizzavamo molte più risorse di quelle che effettivamente il nostro pianeta riesce a darci. E nell'ottica del fatto che molti miliardi di persone stanno entrando a contatto con le tecnologie che noi usiamo da molti anni, quindi in paesi in via di sviluppo che ormai hanno passato la transizione della povertà assoluta e riescono a entrare nella civiltà industriale, ebbene più persone entrano a far parte di questa civiltà industriale e meno risorse a testa ci rimangono. Quindi se entriamo nell'ottica che già ne usavamo troppe, è chiaro che la vita nel futuro, le nostre generazioni, di quelle future, dovrà essere rimodulata, cambiata. Non è detto in peggio, perché utilizzare un mezzo pubblico, prendere un pullman che ti passa sotto casa per ogni 5-10 minuti e ti permette di arrivare senza perdere il tempo di cercare l'auto, di riparcheggiarla e spendere i soldi per il consumo dei pneumatici, del carburante, il bollo, l'assicurazione e tutto il resto. Ma se io invito tutti a fare un calcolo effettivo dei soldi che costa ogni anno un'auto, non soltanto in termini di carburante, ecco, andare a rivedere questo utilizzo dell'auto e fare in modo che le persone, attraverso il car sharing quando occorre, attraverso il carpooling dove occorre, attraverso l'uso del mezzo pubblico, ti faccio un dato al volo: un autobus pesa all'incirca 60 tonnellate, leva all'interno di pesa circa 12 tonnellate, leva dalla strada circa 60 auto che pesano però 90 tonnellate, per cui abbiamo ridotto dell'87% la massa di materie prime che effettivamente utilizziamo, al di là del discorso di consumo, di occupazione suolo e così via.
Beh, questo è un discorso sul quale sicuramente ritorneremo, anche perché tentativi di car sharing ci sono stati in Italia, non sempre hanno dato dei risultati efficienti, però c'è da dire anche che spesso sono stati effettuati, diciamo, in maniera fallimentare un po' dall'inizio, no? Non sono stati ben organizzati.
Il discorso su queste politiche è che l'approccio che fanno oggi molti politici è: proviamo a vedere se funziona, facciamo una piccola nicchia e vediamo se funziona. Ci sono alcune soluzioni, e modelli matematici lo dimostrano, che soltanto l'adozione a livello di massa critica può essere efficiente, per cui adottare 4-5 piccoli parcheggi, non effettuare una campagna efficiente sulla massa del fatto che esista il car sharing, perché a Roma già esiste, piccoli parcheggi esistono, viene utilizzato poco perché i parcheggi sono troppo pochi, perché le auto sono troppo poche. La paura del politico è: io spendo tanto per una cosa che in piccolo non ha funzionato, quindi in grande non funziona, e non è vero. Il ripensare anche da un punto di vista di politica questo genere di soluzioni è anche concepire il fatto che alcuni hanno bisogno di un'adozione di massa e di un investimento a priori prima di verificare effettivamente l'utilità di queste soluzioni.
Ecco, Ascanio, in chiusura volevo chiederti una cosa, insomma, sfatare un mito o verificarlo, no? Sui social network, su Facebook in particolare, ogni tanto, ogni 6 mesi circa, ritorna fuori un video che mostra un'auto ad aria compressa, e naturalmente i commenti che si affollano sotto sono relativi alla soluzione definitiva. Un'auto ad aria compressa è un'auto che non utilizza carburante praticamente, non ha emissioni, e si vede in effetti nel video quest'auto che si muove. Ora ti chiedo, ma di base l'auto ad aria compressa esiste veramente, funziona veramente, o il video è una bufala?
Esiste veramente. Sul funziona veramente ti posso dire che, per quanto per la durata del filmato, funziona. Da qui a vedere se un'auto del genere riesce a lavorare in termini affidabili per 10-15 anni, il ciclo vita di un'auto, lì è un po' più difficile. Il discorso dell'aria compressa, tra l'altro, non è che un'auto ha emissioni zero, perché per comprimere l'aria c'è un compressore, il compressore utilizza energia per comprimere l'aria. Questa energia generalmente o ha un generatore a gasolio o a benzina vicino, che è veramente poco efficiente, o prende energia dalla rete elettrica. Il mix in Italia della rete elettrica è in stragrande maggioranza viene da energie non sostenibili, quindi da carbone, da gas. Quindi il mix energetico viene poi utilizzato per fare l'effettiva energia, quindi le emissioni di quest'auto non sono sul posto perché emette aria fredda che si espande dalla bombola al serbatoio, ma sono spostate nelle centrali elettriche a distanza. Quindi quando un giorno riusciremo a caricare queste auto a energia completamente rinnovabile, utilizzando un surplus, perché abbiamo una richiesta di energia prima da soddisfare prima di introdurre l'energia elettrica nelle auto, allora riusciremo a renderla più sostenibile. Infine chiudo, l'auto aria compressa, nel momento in cui finisce l'aria compressa, un'auto elettrica trovi una spina da qualsiasi parte, un compressore per auto aria compressa dove lo trovi? Quindi dovresti fare un'infrastruttura di servizio. Inoltre l'auto aria compressa è molto leggera e molto sottile, fatta in materiali plastici, per cui ci sono tutta una questione in termini di sicurezza e di affidabilità che vanno analizzate.
Beh, quindi insomma è un po' semplicistico dire che quella sarebbe la soluzione del futuro, anche perché torniamo al problema iniziale da cui siamo partiti, e cioè l'auto elettrica è più efficiente o meno, è più pulita o meno dell'auto invece a benzina. Il problema, abbiamo chiarito insieme a te, non è tanto il fatto di efficienza proprio dell'auto, che potrebbe essere maggiore e abbiamo già la tecnologia disponibile per quelle a benzina, ma è anche da dove ci procuriamo poi questa energia elettrica, perché altrimenti è un costo che è nascosto. Però insomma, con te oggi abbiamo affrontato questo argomento e abbiamo capito che questi costi non possono essere nascosti, altrimenti a un certo punto poi siamo sempre noi che li paghiamo, no?
Certo, una carbon tax potrebbe essere il primo dei passi, cioè mettere in tutti i prodotti, in tutta la filiera di qualsiasi prodotto, mettere un costo effettivo sull'impatto che ha a livello di ambiente e di emissioni di CO2 la produzione di quel singolo bene. Allora a questo punto scopriremmo che la verdura portata su ferro costa meno ed è più economica di quella portata su gomma, che effettuare un viaggio in nave costa di meno di fare un viaggio in aereo, sperando che insomma finisca meglio di viaggi ultimamente.
Ultimamente, certo.
E che ci sono dei prodotti in realtà che l'incentivo che oggi si dà per acquistare questi prodotti poi va vanificato nel momento in cui vai a vedere il vero costo ambientale del prodotto stesso, quindi dovremo cambiare una serie di scelte.
Bene, e allora io spero di ritrovarmi di nuovo con te a parlare, anche perché insomma gli argomenti non mancano. Per il momento ti ringrazio e ringrazio Ascanio Vitale, che è stato in nostra compagnia oggi su Ecoradio.
Grazie a te.